Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Benvenuti allo speciale del sabato di Linee d'Ombra. Le storie che vi raccontiamo in questa mezz'ora sono quel gruppetto di storie che raccontiamo alla fine di ogni puntata di Linee d'Ombra. Il programma è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15, e chiudiamo con una storia seriale, una storia a episodi. Qui trovate tutti i 5 episodi di questa settimana. La storia è quella di Antonio Cocco, un giovane uomo che decide negli anni 50, per un colpo di testa, di scappare in Francia. Lì viene sostanzialmente obbligato a arruolarsi all'interno della legione straniera, e da lì comincia la sua disperata fuga, il suo tentativo di fuga per tornare a casa. Manda delle lettere ai suoi familiari, sono queste le lettere che vi raccontiamo, ed è da queste lettere che partiamo per raccontare la sua storia. Stiamo con lui, siamo in Algeria, siamo all'ospedale, e lui ha un barlume di speranza: forse riesce a tornare a casa.
Saida, 2 settembre 1952. Caro papà, forse avevi ragione quando mi dicevi di non farmi troppe illusioni. Dovevo partire oggi, martedì, per Sidi Bel Abbès, ma ho dovuto passare la visita del capitano medico. Ho cercato di fare del mio meglio, ho detto tutti i sintomi dell'asma, ho inoltre aggiunto che sino a 10 giorni fa ho sempre avuto con me una medicina contro l'asma, l'Asmit. L'ho sparata e mi ha un po' salvato, perché mi ha fatto la visita e non mi ha trovato niente. Pazienza, ho un'altra speranza, perché domani ci ritornerò e questa notte rimarrò sveglio per coltivarla con un metodo che spero vada bene. La disgrazia è stata che mi hanno colto di sorpresa e non ho potuto mettere in atto il metodo che da mesi, con costanza, ho scoperto.
E quali erano questi trucchi? Te li ricordi, Sergio?
Uno era questo di fumare come un pazzo nei giorni immediatamente precedenti alla visita, e magari, se possibile, fare molto sesso, perché in questo modo arrivava in mezzo morto e col cuore che tremava.
Beh, sai, fumare tanto al momento sentivano quel fiato da fumo, non potevi andare là col fiato da fumo, perché capivano che ieri
il trucco era anche non mangiare, evidentemente.
A domani, papà, e spero di darti buone notizie, ne avremo tutti un po' bisogno, non ti sembra? Ora però, tanto il capitano e l'aiutante chef, quello che per la mano tagliata mi ha bastonato, sono molto gentili con me. Non so da cosa dipenda, ma mi fa pensare. Ciao. 3 settembre 1952. Carissimo papà, se fossi un francese direi merde, ma visto che sono italiano mi trattengo. Questa mattina il capitano mi ha solo sentito il cuore e credo, da quello che ho capito, non ne sono certo però, me l'ha trovato un po' giù di morale. Ha borbottato in francese molto stretto con l'aiutante e credo mi spediranno a Orano. Tanto piacere, 80 chilometri di più verso casa. Ma io non ci capisco più nulla. Mi devono credere anche debole di mente. Capisci? Matto. Aspetta che ti racconto. Ieri sera sono uscito a Saida e sono andato a trovare il mio ex compagno d'ospedale, l'olandese. Dopodiché ho voluto salutare anche un infermiere. Questa mi ha detto che l'aiutante d'infermeria le ha chiesto se per caso davo dei sintomi di squilibrio mentale. Essendo al corrente della mia eventuale riforma, ne avevo per fortuna parlato io, lui ha mangiato la foglia e ha detto di sì. Ma non è tutto. Terminata la breve visita stamattina, l'aiutante d'infermeria mi ha dato un colpettino sulle spalle e ha detto: «Bravo Cocco, ieri sera ti ho visto in città e sei stato veramente gentile». Chissà cosa vorrà dire questo discorsetto molto affettuoso. Anche se ho fatto un po' il pazzo, come il mio solito, con la moto, degli esercizi pericolosi durante l'istruzione e qualcos'altro del genere, non credevo di essere preso per pazzo. Eh no, porca loca, questa non me l'aspettavo. Io naturalmente non chiedo di meglio e mi guardo bene dal negare o affermare certe piccolezze. Qui sto da papi. Non lavoro, non faccio l'addestramento e sono trattato coi guanti. Appena saprò qualche cosa ti scriverò subito. Ho fatto rifornimento di timbri e buste ieri. Ho parlato orora con un caposala e ha detto anche lui che dovrò partire per Orano, per la riforma. Mi ha detto inoltre che ha visto il rapporto fatto dal mio capitano al colonnello. Parlava di età giovane e di come ero incapace di fare marce lunghe e resistenti e fossi debole di fisico. Sfido io, certe grattate il naso per farmi venire fuori il sangue per potermi fermare. Credo di aver detto tutto. Come va il tuo lavoro? Spero bene. A mamma scriverò oggi o domani. Un abbraccio e arrivederci. Tony. Ah, ho scritto ad Aldo l'altro giorno. Spero scriverà. Papà, domattina parto per Orano. Ti scriverò da lì. Ciao, speriamo bene. Saluti. Tony. Orano, 8 settembre 1952. Carissimo papà, scusami se ho atteso tanto prima di darti notizie, ma ho pensato ad attendere la visita medica. Brutte, più che buone notizie. Come immaginavo, mi hanno solo trovato debole il cuore, ma abile per il servizio militare. Del resto, te l'avevo già scritto nella lettera di Don Germano, che spero avrete ricevuto.
Pensava che le lettere che venivano inviate ai preti fossero meno controllate. Addirittura c'è una lettera inviata a suo padre dove dice: Monsignor, non so, ha messo un nome di prete all'indirizzo di suo padre, per dire, perché sperava che queste lettere venissero controllate.
Anche questa volta il responso era molto ben sigillato, ma sono riuscito ad aprirlo lo stesso e anche a copiare esattamente quel che diceva. Dice così: soffio olosistolico, puntuale, irradiante, si è modificato dalle variazioni di posizione, atto al servizio attivo e atto al territorio d'oltremare tonchinese.
Il testo di quella scrittura medica, diciamo così, che è difficilissimo da capire, oltre ad essere in francese, è perché lui lo ha guardato a rovescio, glielo dice nell'altra lettera. Il medico aveva steso sta roba, si è allontanato un attimo, lui l'ha guardato e è riuscito a leggerlo a rovescio. Ha letto a rovescio in francese, quindi ovviamente i termini che usava sono molto incomprensibili.
Come vedi, qualcosa mi hanno trovato ed ero molto contento sino alla fine quando dice atto al servizio militare e estremo oriente Indocina. Non sono riuscito a tradurla tutta bene, anche perché non ne capisco niente delle parole. Tu però la puoi far vedere a qualche dottore, Duilio o altri, e dirmi magari meglio cosa dice.
Duilio è diventato il moroso, poi il marito dell'Idania, la prima sorella, sì, era medico. Ci eravamo affezionati l'un l'altro moltissimo con Duilio, mio Duilio. Ci volevamo un bene da morire, anche se era ben più anziano di me. Era una persona eccezionale, credo. Non mi pianto tanto come quando è morto Duilio. Ed era non solo bravo, perché ma era umanamente una persona eccezionale. Ed era una cosa che è rimasta a Idania con Duilio, non si sapeva niente di questi domorosi. Si è saputo da molto avanti così, perché dopo lui era stato uno che era stato ficcato in campo di concentramento, ne aveva passato tutti i colori su Duilio qua.
Dimmi inoltre, molto sinceramente, papà, se posso sperare o no. Visto che mi devo basare sul cuore, perché non puoi mandarmi qualche cosa per alterare i battiti e fingerlo più malato di quello che è. Credo sia molto fondamentale, ne dipende tutto. Sarei disposto di divenire tubercoloso pur di ritornare a casa e giuro che ti dico la verità. Spero avrete ricevuto la lettera di Don Germano, ove vi scrivevo che ero qui ad Orano solo per una visita medica che ho fatto. Molto probabilmente ne passerò un'altra o a Saida o a Sidi Bel Abbès. Papà, ora è il momento buono di ribaltare tutto il mondo, perché spero che tra una cosa e l'altra mi caccino fuori dai piedi, perché solo con la mia malattia credo che non ce la farò.
Quando Antonio scappa, quando il padre viene a sapere che è stato arrestato in Francia e poi sotto ricatto, dico io, arruolato nella legione straniera, il padre prima comincia a vedere se si può fare qualcosa per farlo tornare a casa. Quando si, come dire, sbatte contro il muro dei Tony a 18 anni e nella legione si può essere arruolati anche senza il consenso del padre, anche 18enni, sebbene la maggior età fosse a 21, sottolineo sempre solo nel caso di stranieri, perché per i francesi dovevano essere maggiorenni, 21enni, allora a quel punto il padre incomincia, tra l'altro, a pensare anche a organizzare una fuga, ad andare in Algeria e cercare di organizzare una fuga. Si rende conto che è innanzitutto una cosa molto difficile, ma che mette a rischio, che è una cosa rischiosa per Antonio. A quel punto lui punta tutto sull'aspetto diplomatico e giudiziario. La Francia, l'ambasciata francese, il governo francese, attraverso una serie di avvocati a Parigi, e questi sono gli aiuti che gli dà soprattutto il credito italiano, la banca. Poi la mobilitazione o comunque interessare vertici politici e di governo, e questo lo fa attraverso la Democrazia Cristiana. Altre cose tipo i padri chitarristi armeni eccetera eccetera, ma e l'aspetto giudiziario, cioè lui apre una vera e propria avvertenza giudiziaria nei confronti della Francia, del governo francese, che porterà avanti. A quel punto è Antonio che invece incomincia a parlargli di fuga.
Mi viene anche da ridere, sono proposto per l'asma e mi trovano male al cuore, chissà che vada in malora un po' di più. Scrivetemi pure a Saida, che mi arriveranno anche se sarò trasferito a Sidi Bel Abbès, come credo. Puoi mandarmi un po' di soldi, mi faresti un grande favore perché sono asciutto. Mi raccomando per quella cosa per il mio cuore, credo che sia importante.
A Orano era stato trasferito per le visite mediche e l'avevano trovato un po' debole di cuore, ma abile. Tant'è vero che lui poi è rimasto a Orano un po' e era molto contento, perché il comandante, un tenente, siccome sapeva scrivere, disegnare molto bene Antonio, allora gli aveva commissionato dei lavori, gli aveva detto di fermarsi lì perché doveva disegnare delle cose, non so se delle cose tecniche riferite, che riguardavano la vita militare, oppure dei disegni artistici, questo non lo so.
Qui ad Orano me la passo bene ed è anche una bella città. Salutami tutti, mamma in particolare. Ti abbraccio, Tony.
Linee d'ombra.
È molto altalenante l'umore di Antonio in questo periodo, perché lo vede accanto a sé, lo vede davanti a sé la possibilità di tornare a casa, per il fatto che è ancora minorenne ed è stato arruolato ancora minorenne, e quindi scrive al padre: ce la facciamo, dai, riportami a casa. Ma dopo un secondo l'umore può cambiare drasticamente. Orano, 10 settembre 1952. Carissimo papà, ho proprio qui vicino a me un siciliano di 19 anni che sta per essere rimpatriato perché non ha ancora 20 anni. Non basta, qui ce ne sono altri 5 vestiti tutti da civile e che domani prendono il bateau e partono per Marsiglia. Uno ha solo 17 anni, tutti gli altri superano i 18. M'ha spiegato che sua madre ha fatto domanda al Ministero della Guerra perché è minorenne, affinché venga rimpatriato. E difatti domani se ne va. Ora penso che tu questo l'abbia già fatto, ma non vorrei ti fossi basato su quello che consoli o autorità varia t'hanno detto. Devi fare la richiesta lo stesso e se insisti, da quello che mi han detto, ce la fai. Tu penserai che sono un povero fesso e che arrivo con l'ultima perché tu l'avrai già fatto, ma mi hanno tanto parlato che mi sono convinto a scriverti comunque. Eppure accidenti, è qui vicino a me, legge quello che ti scrivo, ha 19 anni e viene rimpatriato, di qui non si scappa. Aggiunge inoltre che sua madre ha avuto anche lei in un primo momento risposta negativa, ma che a forza di insistere c'è riuscita. Vedi, per la riforma è più complicata la faccenda, perché se tu mi richiedi, sei in obbligo di pagare la prima che mi hanno dato, rimborsare insomma le spese che hanno avuto, mentre se sono proposto per minore età, a loro non spetta nulla, capisci? Oltre all'età giovane, c'è anche male al cuore e l'asma, tutte cose che mi potrebbero dare una mano. Ti garantisco, papà, che non t'avrei scritto se non avessi parlato io stesso con questi liberabili. E cosa vuoi, quando ho sentito i loro discorsi e li ho visti ben vestiti da civile, mi sono deciso a scriverti. Qui sto proprio benone e non ho affatto intenzione di andarmene tanto presto. Domani marcherò visita per i denti, così rimarrò qui un'altra settimana. Ho assistito ieri sera alla festa degli arabi e dei neri. Qualche cosa di fantastico. E questa sera spero di tornarci, se non sono di guardia. La malora è che qui non ricevo lettere perché non so quanto ci rimarrò. State bene a casa? Anche mamma? Spero di sì. Un abbraccio, Tony. 12 settembre 1952. Orano, carissimo papà, sono ancora qua e credo ci rimarrò ancora per un pezzo perché ho trovato lavoro. Devo disegnare per il tenente. Senti papà, ho parlato anche con detto tenente italo-francese. Lui mi ha garantito che se una madre, ha detto che è meglio la mamma, assieme al consolato francese in Venezia, fanno richiesta di rimpatrio al ministro della guerra, in un mese o due al massimo sono a casa. Bada che gli ho provato a dire che tu l'hai già fatto, ma lui si è arrabbiato e ha detto che è impossibile e che non si stia a badare alla risposta di chi che sia. Bisogna fare la domanda direttamente a lui. Ha aggiunto poi che se gli dici che sono anche malato d'asma e di cuore, sarò certamente rimpatriato.
E ogni volta mio padre arrivava a casa la sera, non a mezzogiorno, e tutti si aspettava l'arrivo di mio padre. A lui piaceva arrivare a casa e trovarsi tutti seduti a tavola nell'ordine suo. Io ero a capo tavola vicino a lui e tutti si aspettava che avesse qualche lettera di Tony, perché sapevamo che lui ce l'avrebbe letta a tavola. E siccome capitava spesso, anche più di una volta alla settimana, che ricevesse lettere da Tony, mi ricordo che l'arrivo di papà era sempre atteso con una certa speranza che avesse qualcosa da leggerci.
Ho chiesto allora a Gianni di leggermi un brano del diario del padre dove racconta proprio dell'attesa delle lettere.
Da una decina di giorni non ricevo lettere da Antonio. Ogni volta che vengo in ufficio ho la speranza di trovare un suo scritto, ma nulla. Speranza ed anche timore. Timore di ricevere cattive nuove, non da lui, ma da tutte quelle brave persone che ho interessato. Quando mi porto una lettera non riesco a frenare il cuore. Il pensiero è sempre fisso là, anche quando lavoro.
Forse tu ne avrai le scatole piene di queste mie storie, papà, ma un tenente è un tenente e quando dà un consiglio, e anche se aspettavi qualcosa di meglio da questa lettera, cerca di capire il mio stato d'animo. Ti ringrazio dei soldi, mi hanno tirato su di morale e anche le due ricette credo mi serviranno. In quanto a visita e riforma credo d'averti detto tutto bene. In caso non ti fosse arrivata l'altra, te lo scrivo un'altra volta. T'abbraccio, Tony. Saida, 17 settembre 1952. Caro papà, mi hanno, come prevedevo, spiattellato ancora Saida. Purtroppo qui mi attendevano delle notizie non troppo belle. Il capitano mi ha ricevuto male e mi ha detto che posso vedere benissimo io stesso che non sono malato, e ha letto la ricetta. Perciò domani dovrò andare anch'io assieme agli altri a Casablanca a fare le grandi manovre a fuoco. Sì, indiscutibilmente il viaggio merita. Casablanca deve essere una bella città, ma non è per visitarla che noi ci andiamo, è per marciare chilometri e chilometri e fare attacchi con delle vere cartucce.
Gli avevano detto che li avrebbero mandati lì, ma in realtà no.
Sì, anche secondo me non mi ricordo.
No, no, ci sono andati, dovevano andare in Marocco in pratica per esercitazioni, poi queste esercitazioni sono saltate, non ci ho più andato.
Dopodiché si parte per l'Indocina. Credo che sarò in lista anch'io, perché una volta che ho fatto le grandi manovre sarà ben difficile che io sia rimpatriato. Non è per paura di morire che non vorrei andare laggiù, ma credimi, papà, sento tanto il desiderio di ritornare tra voi e il solo pensiero che forse non vi vedrò più senza neppure avervi salutato prima di andarmene mi fa paura.
Infatti sapevo molto poco e quasi nessuno lo conosceva. Il problema è saltato fuori quando c'è stata la battaglia di Dien Bien Phu. Il fatto che si trovassero in una situazione del genere era perfino impensabile, e allora su tutti i giornali venivano fuori articoli su Dien Bien Phu, su come era fatta, su come era costituita, chi c'era dentro, e lì quella volta sì c'erano molte notizie, ma prima quello che combinavano i francesi non volevano saperlo.
Ma infatti,
dopo un po' infatti è successo con l'Algeria, che era meglio non sapere cosa facessero questi francesi, finché non si sono messi a mettere le bombe in territorio francese. Nessuno si occupava dei massacri che facevano in Algeria.
Tu penserai che non è il caso di essere così pessimisti, ma credo ti potrai tenere al corrente di come stanno le cose laggiù. E io vedo chi torna e li sento parlare. Credimi però, non ha fatto paura per me. Quello che più mi addolora è il pensiero che non vi vedrò più. Te, mamma, fratelli, sapessi come vi voglio tutti bene e come sento nostalgia della mia Venezia, della mia patria. È proprio il caso di parlare, forse è la prima volta che sento un brutto presentimento, ma Dio è tanto buono e credo molto nella sua immensa misericordia. E se anche non mi permetterà di tornare da voi, spero almeno che mi preservi puro laggiù, in Indocina, anche se sarà molto difficile. Come legionario, la morte non bussa alla porta, e tantomeno in guerra. Siamo in onda tutti i giorni con Linee d'Ombra, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Alla fine di ogni puntata potete trovare questa storia, oppure la trovate in podcast, così come potete trovare tutto quanto il programma. E se volete potete anche mandarci la vostra storia. Linee d'Ombra, @radio24.it, un paio di pagine che raccontino un pezzo della vostra vita che è stato un confine nettissimo. C'è stato un prima e un dopo. Godetevi il sabato sera, godetevi la domenica. Ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!